Vogliamo insieme meditare qualcosa nella parola di Dio? Sapete che la parola di Dio è qualcosa che, seppure scritta in lettere umane, comprensibile, ebraico, aramaico e poi in greco il Nuovo Testamento, sappiamo che è ispirata dallo Spirito Santo e quindi che è un modo con cui Dio sicuramente ci ha dato la possibilità di conoscere la sua volontà. E al di là quindi della parola scritta, quello che importa è come Dio la fa comprendere ai nostri cuori, e chi vuole metterla in pratica realmente troverà il vero importo di questa parola. Che chi non vuole metterla in pratica potrà usare tutte le modalità umane per in qualche modo fare dire alla Bibbia quello che si vuole. Ma credo che sia l'atteggiamento di umiltà quello che fa sì che questo libro possa parlarci. Certamente l'atteggiamento di umiltà è un atteggiamento difficile spesso, perché ci poniamo con la nostra sapienza, con la nostra intellettualità, e spesso i teologi, sembra strano, ma diventano atei proprio perché studiano usando le categorie umane, usando la logica umana per guardare un libro che invece è stato scritto, sì, attraverso la strumentalità di persone come Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera, ma è stato ispirato dallo Spirito Santo. E quindi questa mattina vogliamo metterci di fronte alla parola di Dio con lo spirito di semplici fanciulli e vogliamo leggere un attimo in Luca un episodio importante e un momento importante in cui Gesù dà ancora una volta una lezione. E questa mattina mi preme ancora capire queste lezioni di Gesù. Nella mia vita ho ascoltato centinaia e centinaia di lezioni fino a quando mi sono specializzato in psichiatria, e queste lezioni sì hanno dato qualcosa, ma le lezioni che Gesù ci dà sono lezioni che valgono per l'eternità, sono lezioni che se le impariamo come piccoli fanciulli ce le ritroveremo comprendendo realmente quello che Dio desidera dalla vita dell'uomo, della sua creatura meravigliosa. Leggiamo in Luca, il Vangelo di Luca. Sapete che Luca era un medico conquistato dall'amore di Cristo, aveva cominciato non soltanto non più a curare con i rimedi allora sicuramente molto primitivi, ma aveva cominciato attraverso lo Spirito Santo a ricevere la potenza di Dio e a diventare canale di questa volontà di Dio di guarire le persone. Luca 18, verso 10. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano, perché io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo», eccetera, eccetera. Probabilmente avrà detto tante altre cose, ma queste cose quelle che ci lascia l'Apostolo Luca. Ma il pubblicano invece, verso 13, se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, la considerazione del Vangelo, che questo, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. In questa piccola storia del Vangelo vediamo realmente la differenza enorme che c'è tra il tentativo di una religiosità di qualunque genere di sentirsi approvato da Dio, e il fariseo è un po' tipo di chiunque pensa per le sue proprie risorse, per le sue proprie capacità, per i suoi propri meriti di poter avere l'approvazione di Dio. Il fariseo è tipo del sistema religioso, cioè che cerca di fare qualche cosa per ottenere l'approvazione di Dio. Mentre il pubblicano è tipo di come Dio ci vuole, di come Dio vuole ogni uomo per essere pronto a ricevere il suo dono. Cioè il fariseo, la religione, si basa su quello che noi facciamo e lo porta avanti come una propria autogiustizia. E vediamo purtroppo che il modo con cui Gesù vede la scena è diverso da quello che un occhio un poco così superficiale avrebbe potuto cogliere. Immaginatevi un attimo di trasferirvi 2000 anni e rotti nella storia con una macchina del tempo e trovarvi anche voi di fronte a questa scena, vedere il fariseo lì impettito, un ben pensante, il buono, la persona apparentemente, dico, perché poi purtroppo oggi la cronaca ci sta dando una visione diversa di tutti quelli che sembrano bravi, buoni. Stiamo vedendo che le cose peggiori sono fatte proprio da quelle persone che hanno l'apparenza di persone abbastanza equilibrate. E quindi, vedendo la scena dal di fuori, avremmo pensato all'inizio che il fariseo era una persona sì realizzata, era una persona sicura di sé, sicura di quello che faceva, aveva la sua religione, aveva i suoi modi, aveva i suoi sistemi, aveva tutto quello che gli serviva, ma in realtà c'era un piccolo particolare che lui considerava gli altri cattivi e lui si credeva buono. In qualche modo il fariseo era come qualcuno che non avrebbe potuto beneficiare del sacrificio che Gesù dopo qualche tempo avrebbe fatto. Perché? Perché forte della sua giustizia, forte della sua bontà, non era in grado di capire quello che Gesù aveva espresso in una maniera chiara, cioè che è dal cuore dell'uomo che vengono fuori furti, omicidi, adulteri, tutte le cose più negative sono nella natura dell'uomo, anche se tutta una vita le possiamo frenare, le possiamo controllare, ma dentro l'essere umano non abita alcun bene. Questa è una diagnosi un poco esagerata, qualcuno dirà. Come? Nell'uomo non esiste alcun bene. È proprio così. Ma il fariseo era forte di questa sua apparente salute, di questa salute che lo poneva al di sopra degli altri. Il pubblicano invece era una persona che aveva fatto una autodiagnosi del proprio male, aveva visto. Ora non sappiamo che cosa avesse combinato all'esterno questo pubblicano, non sappiamo quale cose tremende avesse fatto nella sua vita, se avesse rubato, se avesse fatto qualunque cosa di questo genere, ma vero è che la sua esperienza lo aveva portato a rendersi conto di essere un peccatore, che significa un fallito. E tante volte sembra strano, ma perché alcune persone comprendano che dentro di loro non abita alcun bene, hanno bisogno di vivere momenti di crisi estrema, hanno bisogno di scoprire che anche loro possono fare delle cose cattive. Mentre normalmente noi diciamo gli altri potranno fare queste cose, ma io no. Io ero una di queste persone, mi sentivo un buono, un bravo, un giusto, e non avrei mai immaginato di poter fare certe cose. Io ero fariseo e cercavo la gloria che viene gli uni dagli altri. Una volta Gesù disse: come potete avere fede voi che cercate la testimonianza, l'approvazione gli uni degli altri, che vi confrontate, vi misurate secondo quegli standard umani che spesso solamente sono maschere, e non cercate la mia testimonianza. Come a dire, cercate di mettervi la vostra maschera e non mi chiedete, è come se Dio dicesse cosa c'è veramente dentro di voi. Riuscite a prendervi in giro, riuscite a prendere in giro gli altri, ma non riuscite a chiedere con sincerità cosa c'è dentro di me, che non cercate quello che io dico. Sapete, tante volte abbiamo paura di scoprire certe malattie perché abbiamo l'idea che non esiste la cura. Nessuno vuole scoprire di avere un tumore per cui non ancora esiste nessuna chemioterapia, nessuna azione che lo può distruggere. Ma la bella notizia che il fariseo aveva intuito nel suo cuore, ma non poteva esprimere, il pubblicano invece lo aveva compreso fino in fondo e sapeva che poteva confidare non sulla sua capacità di essere guarito, ma sulla potenza di guarigione di Dio. Il pubblicano si presenta malato, si presenta fragile, si presenta debole, si presenta pietà di me, come a dire: se Dio tu puoi fare qualcosa, guarda che sono messo male. Qual è la considerazione di Gesù? Che il fariseo non andò a casa giustificato, mentre il pubblicano sì. Come a dire: chi fa una diagnosi vera, chi si mette davanti a Dio e non davanti agli altri, chi si accorge realmente che nessuna delle nostre azioni potrà comportare l'approvazione di Dio, non potremo comprarci l'approvazione di Dio, chi si rende conto di questo e quindi si trova in crisi, perché si trova in crisi chi si accorge di essere in una situazione drammatica. Potremmo fare tanti esempi. È in crisi chi non può comprare il pane, chi non può comprare da mangiare, chi non può comprarsi i normali beni che servono per una vita dignitosa. È in crisi. Ma immaginate uno che si pone di fronte all'eternità e vede realmente l'inferno che c'ha dentro. Altro che sei in crisi. Come a dire: in questa vita forse potrò mangiare, potrò vivere, potrò arrivare a 80 anni, ma vedo un inferno incolmabile, vedo un vuoto tremendo, sono in crisi, pietà di me. Il pubblicano aveva fatto una diagnosi reale del suo male, aveva visto realmente che non si poteva presentare sulla base delle sue opere, ma si presentava solamente affidandosi alla misericordia di Dio. E questo è importante che questa mattina lo comprendiamo, perché purtroppo ognuno di noi ha imparato a sentirsi giusto, a sentirsi buono, a sentirsi bravo per le proprie risorse, le proprie capacità. Ma Dio vuole che ci scopriamo nudi, perché Lui ci vuole rivestire con un abito di giustizia. Questo è quello che questa mattina lo Spirito Santo vuole farci comprendere più profondamente. Non spaventarti di scoprire la tua nudità, non ti vestire con abiti di perbenismo, di buonismo, di religiosità, di etichette religiose di qualunque tipo. Qui magari uno dice: io sono cattolico apostolico, in America che la maggioranza è il protestante, io sono protestante, pensando che questo serva a coprire la propria nudità. Non è un sistema religioso di qualunque genere che potrà coprire la tua nudità. Qualcuno dice: ma io ho il vestito più bello, che è quello evangelico. Ma non è il vestito di una religiosità. L'abito che abbiamo bisogno di ricevere è il dono della giustizia che Cristo ci ha donato morendo al nostro posto. Non avere paura di levare i tuoi vestiti religiosi. Perché? Perché lì dove ti scopri debole, fragile, pauroso, lì dove ti accorgi che dentro di te non abita alcun bene, lì dove veramente potresti dire non me l'aspettavo da me di essere così negativo. Cosa ti aspettavi? Lì dove sei deluso, lì dove tante persone, e purtroppo questa è un'esperienza con cui sono molto a contatto, entrano nei meccanismi depressivi proprio perché si colpevolizzano, si autocondannano, e se la fanno pagare della serie me la faccio pagare perché non sono stato il padre, la madre, la donna, la figlia che volevo essere, lì dove la crisi profonda prende le persone perché scoprono questa verità spiacevole. Dio dà una soluzione al male profondo dell'uomo. E vogliamo leggere il penultimo verso di questa mattina. In Efesini capitolo 2 verso 1 ancora ci viene in aiuto la scrittura per farci comprendere questo miracolo del dono di Dio, questo miracolo di una giustizia che ti viene donata, se ti rendi conto però, come il pubblicano, di essere un fallito, una fallita. Efesini capitolo 2 verso 1. Dio ha vivificato anche voi. Questo lo possiamo esprimere questa mattina per tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come Salvatore. Ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ancora una volta vediamo una diagnosi che non è piacevole per l'umanesimo che pensa che l'uomo sotto sotto è buono. La diagnosi è mortale, tutti hanno peccato, hanno fallito e sono privi della gloria di Dio. Noi tutti, dice l'Apostolo Paolo, noi tutti, non sta dicendo alcuni vivevano nella ribellione, alcuni erano cattivi, altri erano più buoni, alcuni avevano fatto i ladri, altri avevano fatto i buoni, i ben pensanti, no, noi tutti eravamo per natura figli d'ira, come a dire per natura umana. Siamo messi male, questa è una brutta notizia per chi ha cercato di vestirsi con l'etica, con la morale, per chi ha cercato di mettersi degli abiti, addomesticando le spinte della propria carne. Qua dice proprio ubbidendo alle voglie della nostra carne, dei nostri pensieri, ma tante volte qualcuno dice, ma io non ho obbedito mai alle spinte della mia carne, a livello cosciente, ma ognuno di noi, se non è per il miracolo di Cristo, obbedisce in qualche modo al male. Forse la rabbia che hai dentro è diventata colite, è diventata gastrite, è diventata tutta una serie di malattie psicosomatiche che nascono proprio perché tu non vuoi rompere la testa a qualcuno e ti rompi il colon. E quindi pensi di non avere aderito perché non hai espresso questa violenza all'esterno, ma Dio che guarda all'interno, Dio che fa una diagnosi al di là, vede in ognuno degli uomini, vede questa spinta negativa che si chiama carne, con tutte le sue espressioni, e vede che in un modo o in un altro questa carne ha determinato una morte spirituale in ognuno. Ed è per questo che ci vuole la sua terapia, ed è per questo che tutti quelli che hanno riconosciuto questo male e hanno creduto alla terapia di Dio possono ricevere questa vivificazione, vi ha vivificato anche voi. Quindi, come a dire, anche voi, fratelli, non siete qua perché eravate più buoni degli altri, non siete qua perché vi siete santificati da soli, non siete qua perché avete fatto un voto di qualunque genere di non contaminarvi o avete vissuto in una pseudo non contaminazione come tanti fanno fungendo dal mondo, chiudendosi in degli spazi, come alcuni gruppi cristiani fanno rifiutando tutto il progresso. Non serve solamente rifiutare alcuni mezzi, la liberazione è un processo interiore. Ed eravamo, questa è la diagnosi tremenda, per natura, messi male, figli d'ira, traduzione più semplice, messi male, cioè destinati all'inferno, cioè separati per l'eternità da Dio, come gli altri. E a questo punto c'è la terapia, e ci fermiamo un attimo su questo e concludo questa breve riflessione. A questa diagnosi umana, a questa verità spiacevole dell'essere umano, a questa verità alla quale spesso non vogliamo arrivare perché ci umilia, ci fa capire che siamo non meglio degli altri, ma siamo peggio degli altri forse, a questa verità umana dove scopriamo il male, c'è la terapia di Dio, e al verso 4 c'è il ma Dio. No, ma la meditazione trascendentale mi ha permesso di elevarmi al di sopra della mia negatività. No, la psicologia comportamentale mi ha permesso di... No, ma Dio, se tu hai visto profondamente la velenosità del tuo peccato, sai che solamente Dio può dare una risposta a questa verità tremenda, tossica, del tuo essere umano, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amato, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, ancora sottolinea l'apostolo Paolo, verso 8, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, non è per quelle presunte opere che il fariseo voleva fare e faceva in qualche modo e gli davano un senso di autogiustizia, non è per un'opera che potremo essere giustificati, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, affinché nessuno può dire io sono migliore di te. Grazie alla mia intelligenza, grazie al mio pedigree. Grazie alla mia famiglia, grazie alla mia educazione, tutto questo non può cambiare la natura umana. Come? Non è certamente un'azione magica che può cambiare la natura umana. Ecco perché questi nostri fratelli questa mattina, in maniera cosciente, esprimeranno la fede in colui che ha pagato per loro e gli permette di vestire un vestito di giustizia. Non è un qualcosa di magico che può cambiare questa situazione, ma è una scelta volontaria di fede. E infatti è per grazia che siete stati salvati attraverso la fede. Grazia è l'opera che Dio ha fatto, grazia è la terapia di Dio, come a dire io pago per voi. Fede è la decisione, la consapevolezza che a un certo punto possiamo avere per aderire al progetto di Dio e dire: Signore, veramente, come il pubblicano, sono messo male, pietà di me, pietà di me. E poi sentirci dire: io ho avuto pietà di te, io ho pagato per te. Questo è il centro del cristianesimo. Gesù ha pagato per tutti quelli che non potevano pagare la propria salvezza, la propria santità. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha già precedentemente preparato. Quindi noi siamo stati creati in Cristo non attraverso, non dalle opere che abbiamo fatto, ma per compiere delle opere nuove. Ci alziamo in piedi. È per grazia che siete stati salvati attraverso la fede. Questa mattina ancora lo Spirito Santo sta illuminando una grazia meravigliosa. Dio ha fatto grazia, ma per poter beneficiare di questa grazia, per essere graziati, bisogna rendersi conto, permettetemi il termine, di essere disgraziati. Per essere graziati, per poter beneficiare di questo dono meraviglioso che per te diventa gratis, ma che è costato la morte di Gesù, hai bisogno di renderti conto che la tua giustizia è un panno sporco davanti a Dio. Spesso incontro delle persone forti di questa autogiustizia e che dicono: ma io sono bravo, buono. Sapete cosa significa dire questo? Significa sputare in faccia a Gesù e dirgli: perché sei venuto a morire? In fondo io sono una brava persona. Significa dire a Dio: ma perché ti sei scomodato? Perché io ce la potevo fare da solo, io mi merito. Capite il dramma dell'autogiustizia? Capite la trappola profonda della religiosità che cerca di meritare Dio? Capiamola assieme questa mattina, per non intrappolarci, ma per presentarci come il pubblicano e poter ricevere la grazia di Dio, la misericordia di Dio. Ed è solamente questa grazia che ti permette poi di poter credere. Fino a che io non sapevo che Dio aveva pagato per me, io cercavo di fare il buono, io cercavo di avvicinarmi a Dio, io cercavo di meritarlo, sudando sette camicie e non potendo mai sentirmi degno. Ed è forse quello che tante persone stanno facendo: stanno cercando di meritare Dio, stanno sforzandosi, stanno controllandosi, stanno facendosi venire la gastrite, la colite ulcerosa, tante malattie per frenare la propria rabbia e per sentirsi approvate da Dio. Ma Dio sta dicendo: non ti preoccupare di guardare il tuo male, perché io ho procurato la terapia. Io ho procurato la terapia, hai bisogno semplicemente di crederci. E se qualcuno non te l'annunzia, come farai a credere? Se qualcuno non te lo dice, come farai a capire che questa è la volontà di Dio? Continuerai a sforzarti, ma Dio ha desiderio che tutti vengano a conoscenza di questo progetto, che non è una religiosità diversa, ma è la buona novella della grazia di Dio. Poi apparve agli undici mentre erano a tavola, Marco 16,14, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato, e disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Può sembrare troppo forte questa parola di Gesù, ma è chiara nell'ottica di quello che Lui ha fatto, nell'ottica del prezzo che ha pagato. Se ci fosse un modo diverso di essere salvati, Dio non avrebbe mandato il suo figliolo Gesù. Se ci fosse un modo diverso di avere la giustizia di Dio, Dio non si sarebbe incarnato, fatto uomo come noi. Ecco perché diede quest'ordine poi ai suoi discepoli: andate, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, che significa questa buona notizia. È una buona notizia, fratelli, non è un cambio esteriore di religione. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi avrà creduto, fratelli? E tutti quelli che hanno creduto possono, come questa mattina questi nostri cari fratelli, possono avere questo momento particolare che esprime il matrimonio eterno con Cristo. Certamente non poteva essere qualcosa che hanno vissuto quando erano incoscienti. Non potevano essere sposati senza saperlo, ma ora loro sono coscienti, hanno riconosciuto Gesù come Salvatore e vogliono adempiere le parole che Gesù ha detto, cioè fede prima, battesimo dopo. Un patto eterno. E quello che Dio ha unito, in questo caso nessuno e niente lo separerà. Purtroppo nella esperienza di ogni giorno vediamo che quello che Dio ha unito tra uomo e donna oggi si scioglie, si distrugge, ed è difficile vivere una unità familiare. Ma quella scelta che questi fratelli hanno fatto questa mattina è una scelta che li renderà uniti a Cristo per l'eternità. Comprendiamolo, e ora che procederemo, riflettiamo a questa opportunità che Dio dà ad ogni persona di capire il progetto, di capire che non ce la può fare da solo, di capire che non sarà qualunque sistema religioso che ti salva, ma forti della propria debolezza, permettetemi questa espressione, potere appoggiarsi alla misericordia di Dio, all'amore di Dio che questa mattina è forte per ognuno di voi, perché Lui desidera che tutti, nessuno escluso, possano beneficiare del Suo amore. E mentre vediamo questi fratelli che scenderanno nelle acque, guardiamo potenzialmente che ognuno di noi può obbedire al progetto di Dio e decidere consapevolmente di aderire a questo progetto, ricevere nel proprio cuore la grazia di Dio. Preghiamo un attimo prima di procedere al servizio battesimale. Signore, ti voglio pregare per tutti quanti questa mattina sono presenti in questo piccolo luogo, Signore, dove stiamo facendo quello che la Tua parola ci ha indicato di fare, dove ci siamo messi in discussione per incontrare il Tuo progetto. Ti voglio pregare, Signore, per quelli che sono qui per la prima volta. Ti voglio pregare per quelli che ancora si trincerano dietro l'appartenenza a una qualsiasi religiosità, a una qualsiasi confessione religiosa. Ti voglio pregare che ognuno di loro, ognuno di noi, Signore, possa ancora avere aperti gli occhi dal Tuo Spirito e vedere che solamente per grazia che siamo stati salvati mediante la fede, e che questo è un dono, non è per opera di qualche sforzo, di qualche cosa che abbiamo fatto. Ti prego, Signore, che tutti quelli che ancora si appoggiano sulle proprie risorse possano nel profondo comprendere e presentarsi a Te come il pubblicano, dicendo: pietà, pietà di me, pietà di me, Signore. Non ho scampo, sono condannato, sono dannato, non c'è speranza per me. Ma poi, incontrando il tuo amore immenso, che si è immolato come un agnello perché nessuno di noi dovesse essere risucchiato dal male, dall'inferno. Signore, ti prego per ognuno, Signore, di quelli che siamo qui, che possiamo avere questa rivelazione, che possiamo veramente avere fede in Te per essere vivificati, per essere liberati dal potere del male, per ricevere il dono della giustizia, la Tua santità. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. E se c'è qualcuno, non voglio fare una chiamata avanti, non voglio, ma voglio dare l'opportunità a tutti quelli che hanno compreso che non si possono presentare a Dio sulla propria giustizia. Voglio dare l'opportunità perché possano fare una decisione davanti a Dio, possano avere coscienza del loro peccato, ma possano mettere fede nel progetto di Dio. Se tu sei uno di questi, puoi seguire questa preghiera che in questo momento io farò per te. Puoi ripeterla internamente o anche con una voce, ma l'importante è che la fai davanti a Dio per aderire al suo progetto di salvezza. Padre, voglio venire a te. Mi rendo conto di essere un peccatore, una peccatrice. Mi identifico con il pubblicano. Mi affido alla tua pietà. Sarei colpevole, ma grazie che tu hai pagato. Grazie, Gesù, che tu sei morto per me. Io ti ricevo come mio Salvatore, come mio Signore. Ricevo il tuo amore. Ricevo la tua salvezza, ricevo il paradiso nel mio cuore. Amen. 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 Ci possiamo accomodare? Voglio invitare i battezzanti tutti qui davanti.